vorrei ritornare sul tema dell'amore, perché anche l'altra volta avevi detto che è come un comando di amare il profeta, però non c'è molto l'amare Dio, diciamo, e da parte di Dio c'è l'amore per l'uomo. Oggi si è detto che quando l'ha creato ha chiamato tutti gli angeli a prostrarsi davanti, è un segno d'amore, com'è? Dopo si era parlato dei soffitti, no? Insomma. E invece anche oggi che si è parlato degli angeli, quindi quelli benefici, quelli malefici, e poi quando hai parlato di rifugiarsi in Dio, mi era sembrato che venisse nominato il demonio, come, allora mi chiedevo che cos'è il demonio per loro, che parte ha.
Stavo cercando appunto il punto.
Riprenderei un attimo il concetto che hai detto del destino, ecco, come pilastro della fede. Ecco, quindi se ho capito bene, c'è un destino già scritto e c'è un'accettazione profonda di quello che ci succede, ecco. Ma questo in primo luogo mi ha fatto venire un po' in mente il confronto con l'induismo e le caste, ecco. E quindi però mi sono chiesto, per il musulmano esiste il concetto di darsi da fare per cambiare la propria situazione negativa?
Sì, collegato a questo, quindi il rapporto tra il tema del destino e quello della preghiera, perché noi siamo abituati a esprimere delle richieste quando preghiamo e anche magari a dare dei consigli a Dio, fa che vada così, fa che vada cosà, ma se c'è un destino da rispettare, in che cosa consiste la preghiera di richiesta? E seconda cosa, segnalo che tutto il discorso relativo agli angeli e al rapporto sonno-morte è assolutamente comune con la nostra pietà cristiana. Penso che tutti abbiamo imparato da bambini l'angelo di Dio, la suora al catechismo ci spiegava che sulla scala destra c'è l'angelo buono e su quella sinistra c'è quello cattivo, e bisogna ascoltare sempre quello buono e seguire i consigli giusti ed evitare di prestare l'orecchio a quello della sinistra. Ma più profondamente i nostri testi liturgici, i bellissimi inni del Salterio monastico in latino e anche però i congedi delle preghiere della Compieta intrecciano continuamente il tema del sonno e della morte. Quindi forse non c'è quella esplicitazione che qui viene data, cioè muori e viene l'angelo e ti toglie lo spirito, ti svegli e viene l'angelo a restituirtelo, però siamo in un clima, mi pare, molto vicino al nostro.
Io sono stato accompagnato dall'incontro precedente fino a oggi e da un problema che per me è grave, è la prima volta che ne parlo, e mi sono sentito molto interrogato da quel termine comportamento, perché io ormai non riesco più a credere nel comportamento. Sono come perseguitato, nel senso che ogni comportamento mi porta un dubbio, che sia sincero. E quindi un po', diciamo così, in questi giorni ho qualche volta scioccamente anche invidiato la fede islamica, perché mi sembra che a un certo punto ti chieda di fidarti, di riposare, mentre io non riesco mai a fidarmi. E quindi, per esempio, fin dentro al comandamento credo, che vivo come il più importante, che è quello dell'amore, sempre subito mi nasce un interrogativo sulla sincerità. Ma è sincero oppure in me è una forma di orgoglio, oppure sto cercando una risposta. E quindi è come se tutto, forse per colpa della vecchiaia anche, fosse dentro un dubbio. Quindi non, per quello che riguarda me proprio, per gli altri, se te dici che io non ho motivo per pensare che non sia così, ma io non riesco mai a essere d'accordo con me stesso, perché appunto, perché allora parlo del comportamento? Perché sento comodo il comportamento. In fondo, anche rispetto ai cristiani, gli ebrei hanno un rapporto maggiore con e quindi il comportamento ti dà pace, perché adesso devi andare a piedi e ti tanto direte nel rosario, bene. Ma invece, mentre lo faccio, ma lo sto facendo per orgoglio, lo faccio perché voglio imitare anche non so chi che è bravo o è brava e voglio fare come lei, oppure e tutto mi è giocato dal comandamento dell'amore, perché sempre la domanda che è pronta, ma tu lo fai per amore? No, lo faccio per orgoglio, lo faccio per senso di potenza, lo faccio per paura. E quindi dall'incontro precedente a quello di stamattina io sento molto grande, insomma, questa cosa. Cioè, come se l'Islam mi sfidasse dicendo: adesso però fidati del comportamento. Anche se tu qualche osservazione l'hai fatta in maniera che uno non è che proprio possa fidarsi troppo. Però insomma, bisogna fare così, lo faccio, ed è una cosa che con l'età è continuamente aumentata. Quindi, è come se adesso non ci fosse quasi più niente che mi consente di vivere con pace. Sempre dubito. Volevo fare una domanda in questo senso, me la sono tenuta dentro per tutti questi giorni. Però se uno si comporta bene, deve fidarsi del suo buon comportamento. Questo è il punto. Perché invece a quel momento preciso mi visita il demone o l'angelo del dubbio e mi fa. E poi vero?
Ancora a tutte quelle molto interessanti. A proposito ti vedono a te.
Dunque, a me è sembrato di capire, quando ho ascoltato la precedente lezione. Quando si è detto a proposito del comportamento che la comunità ti giudica per quello che fai in modo pubblico, mentre il rispetto della vita privata è molto rigoroso. è facile avere un comportamento dicotomico o contraddittorio tra la vita pubblica e la vita privata. Come si risponde se c'è un comportamento diverso tra l'essere pubblico nel manifestarsi alla comunità e l'agire in famiglia, in un ambito strettamente privato? Se c'è questo comportamento che può essere facilmente, perché siamo umani, è la miseria umana che ci porta un po' ad avere dei comportamenti contraddittori, loro come rispondono?
Va bene, ho 10 minuti per ascoltare tutte cose molto interessanti. Va bene, allora dico qualcosa qui, magari, perché secondo me negli interventi che sono fatti si vede come facciamo, come dire, tavola rotonda, no? Cioè ci interroghiamo, e io credo che forse più di altri, anche gli altri cicli precedenti, ma in questo credo che siamo più stimolati a ripensare, a ripensarci anche noi. E quindi sulla questione dell'amore, appunto, sicuramente c'è questo amore per il profeta, al punto c'è questo hadith che viene riportato anche nel manuale di religione che ho studiato, e quindi è fondante nella catechesi anche dei bambini. Adesso non voglio citare malamente, ma che praticamente è una copia del Vangelo. Uno non crede in Dio finché deve amare il profeta più di suo padre, di sua madre, di ogni altra cosa. Questo è uno di quei testi che creano un ponte con i testi che noi conosciamo, e che creano un rapporto con il profeta dell'Islam che non ha, per esempio, un rapporto degli ebrei con i loro profeti. Non so, mi sembra che, cioè, sì, Mosè è benissimo, ma gli ebrei sono molto poi orizzontali, questo poco gerarchici, si fa di quello che dice Mosè, però non è che uno Mosè, invece c'è un elemento, secondo me, cristologico molto forte nell'Islam. Loro ci criticano per la Trinità, ma secondo hanno una divinità, ecco, quasi. Non diranno mai che il profeta è Dio, assolutamente un uomo, ma in sostanza è molto simile a Cristo in tante cose, e quindi è inculcato questo amore per il profeta. E Dio è amante. Adesso io cercavo nelle pagine, non ho trovato i punti, ma che posso fornire. L'impressione è che il Corano non instilli, non sia pervasivo di questa idea che Dio ama l'uomo e l'uomo ama Dio nel Corano. Ci sono pochi versetti, e poi sono anche versetti dal significato che è contestato, è dubbio. L'uomo, un testo famoso è quello lì che uno dà dei propri beni alla hubbi. Allora, i testi moderni lo traducono per amore di Dio, ma invece anche i commentatori antichi dà dei propri beni malgrado che li ami i propri beni. È un testo così, che quindi questo amore di Dio non è così forte, e anche l'amore di Dio per l'uomo nel Corano sembra di capire che sia condizionato un'obbedienza. Dio non ama incondizionatamente, ama chi obbedisce. Chi non obbedisce non è amato. Provvede a lui, perché Dio provvede a tutti, questo sì, però no. Invece questo tema dell'amore per Dio, soprattutto perché non si può accettare in Dio cambiamenti. L'amore è un sentimento molto passionale, quindi che c'è un trasporto, no? Un trasporto, quindi Dio non si può trasferire da un posto all'altro, quindi è un po' problematico questo dell'amore. Mentre invece noi, Dio tanto ha amato il mondo da dare il suo figlio, no? Una porta aperta. E invece, appunto, l'Islam successivo, soprattutto con i mistici, ma i mistici della piena ortodossia, sviluppano molto il tema dell'amore dell'uomo per Dio. Quindi non si può dire che è assente, però prevale, io credo, una struttura un po' di timore
rimane nell'agire con Dio, che si era detto la prima volta, il timore, la paura di Dio, quindi l'adempimento delle opere, dei comportamenti per mettersi al sicuro da una sanzione, no? E infatti lo stesso termine timore, adesso non so invece timore da dove, come lo si può, non ci ho pensato, però ittaca, prendere le precauzioni, temere Dio e prendere le precauzioni contro il Dio. Quindi negli stati più antichi del Corano, così gli specialisti dicono che questa forma, il wakaya, quando uno fa l'iniezione, il vaccino, il vaccino, da cui viene la forma ittaka, che temere, cioè prendere le precauzioni contro un Dio che ti aggredisce. E c'è un versetto del Corano, mi ricordo, che dice premuniteli contro l'inferno e contro Dio. E quindi Dio è potenzialmente un nemico, che però non vuol dire che non ci sia poi il lamento dell'amore, però credo che sia più forte il lamento del timore nell'Islam. Satana è una cosa importantissima, non c'è peccato originale, ognuno di noi è creato nello stato di Adamo primitivo, quindi non c'è una caduta. Però Satana è il nemico radicale fin dall'inizio, proprio perché si risale alla creazione, questo racconto che noi non abbiamo, il serpente, noi sappiamo da dove salta fuori il serpente che parla. Boh, era tutto così buono, paf, salta fuori il serpente. E invece nel Corano c'è questo racconto, per cui, che poi è ripetuto, in cui Dio chiede la prostrazione a tutti gli angeli e uno si ribella e lì viene precipitato e da allora giudica e giura vendetta contro l'uomo, cioè c'è un'inimicizia frontale. Noi, per esempio, il mistero del male, abbiamo avuto bisogno di altri testi, no? per integrarlo, poi fino all'Apocalisse. Nella tradizione islamica il mistero del male è legato a questa invidia del diavolo contro l'uomo, cioè tutto nasce da questa inimicizia originaria per il grado a cui Dio aveva posto l'uomo, e quindi non c'è peccato originale. Però il Satana è il tentatore, il waswas. Il waswas è colui che continuamente sussurra nell'orecchio, fai quello, dai, fai. E l'ultima sura che abbiamo visto l'altra volta, anche che il waswas è il khannas, è quello che sussurra, quindi è quello che si ritira quando Dio viene invocato. Quindi è descritto come una marea il Satana. Onde che vengono avanti e che si ritirano quando viene invocato il nome di Dio. Il tema del destino è una tensione che nell'Islam non si può sciogliere, un po' entrambi gli interventi, nel senso che l'Islam ha bisogno di affermare il controllo assoluto di Dio sulla realtà, quindi anche sulle azioni dell'uomo. L'uomo non è creatore proprio delle sue azioni. Le correnti più radicali dicono che le creazioni dell'uomo sono le azioni dell'uomo sono create da Dio, come gli alberi, come le piante, quindi si fa l'esempio appunto nei teologi classici, come si può dire che il sasso vola, forse che ha le ali il sasso vola. Il sasso viene fatto volare dalla mano che lo prende e lo scaglia. Allo stesso modo nelle tendenze più radicali l'uomo è il ricettacolo delle azioni di Dio, questo in bene e in male. Questo è il predestinazionismo assoluto, al quale si è dovuto però reagire, perché proprio sul fatto che tutto c'è. Allora perché io devo fare il bene o il male, perché devo fare le cose, tutto è sacro. E l'altra tensione dell'Islam è una religione che potremmo dire pelagia, Pelagiano, semi-pelagiano, cioè fai e ti salvi, cioè le due cose insieme sono non si può scindere, almeno io non riesco a trovare come dire, la soluzione, sono due cose molto diverse. Il destino è scritto da Dio, ma nello stesso tempo tu devi fare tutto ciò che è in te per fare quello che Dio ordina. C'è un detto famoso, fa tutto come se la tua salvezza dipendesse solo dalle tue opere e fidati totalmente in Dio come se il paradiso non ti potesse arrivare se non per la sua grazia. È proprio una tensione molto, molto forte che c'è nell'Islam e che non può essere sciolta. E quindi molto interessante la faccenda della preghiera individuale. Allora che cosa serve pregare? Questo è stato un tema anche dibattuto, per esempio sul tema dell'intercessione. Io intercedo presso Dio appunto in fondo alla preghiera, perché un amico che è fuori strada, così per un bambino, si può far cambiare l'idea a Dio. E quindi anche il tema di polemica anticristiana, tutti i vostri santi, la Madonna interceda per noi, ma chi intercede per noi? O Gesù Cristo mediatore tra Dio e uomo, Gesù è l'intercessore per eccellenza. E quindi questa cosa ha provocato una reazione molto forte nell'Islam, e che in qualche modo però perché la macchina stia in piedi hanno dovuto recuperare, anche recuperando l'intercessione del profeta. E quindi troviamo dei testi, e se si va a studiare criticamente le fonti, appunto chi non ha l'approccio islamico, che accetta le cose che sono state scritte così, ma chi studia si possono trovare delle linee diverse. Noi pensiamo che ci siano proprio delle linee diverse che a un certo punto sono state canonizzate e in qualche modo rappresentano prospettive diverse che entrambe stanno in piedi, che consentono la preghiera di... Per esempio c'è questo hadith bellissimo, no, del giorno del giudizio, che tutti hanno una paura tremenda e che vanno da Abramo e dicono: abbiamo paura dell'inferno. No, assolutamente, guarda, al massimo io chiedo per me. Poi vanno da Mosè: non chiedetemi, c'ho una paura che me la faccio addosso, perché tutti, anche i profeti, anche Gesù sarà oggetto di giudizio nell'Islam. Vanno da Gesù e dice: guardate, io al massimo chiedo per me e per mia madre. Ecco, dice, cioè, l'unica cosa che posso chiedere per me è prima. E allora vanno da Muhammad e dice, e Muhammad lui fa un'intercessione che fa entrare, non so, quante decine di migliaia di musulmani senza che abbiano fatto nessuno di bene. Quindi c'è un gruppo di musulmani che entrano così, ecco, dalla via diretta. E poi la cosa che appunto che diceva Don Giovanni, un po' mi sembra che sia una chiave, anche uno stimolo, questo accento sui comportamenti in fondo da pace, si sa, e in questo sta questo interesse dei musulmani per l'esecuzione formale delle cose. Quando facciamo gli incontri in carcere, che viene Ramadan, allora facciamo dire li manda fuori, gli facciamo fare anche dei chilometri, ecco, venuto con la macchina e gli faccio, facciamo un incontro sul valore della preghiera, e lui inizia a fare dei discorsi belli così, i ragazzi lo ascoltano come se fosse l'oracolo di Delphi, così. Poi alla fine ci sono delle domande, ma le mani si mettono così o così? La mano la metto così? Cioè tutte domande sull'esecuzione materiale del gesto. E io le prime volte ma lo facciamo venire da Reggio Emilia, da Milano, così mi fate queste domande. E lui dice no, lascia fare, a questo momento bisogna rispondere. E questa esecuzione materiale dà pace, nello stesso tempo un po' ingabbia l'anima. È anche un elemento. In fondo si dice che l'Islam, come il giudaismo, è un'ortoprassi più che ortodossia, quindi la prassi è dominante. E poi quella cosa che diceva di questa doppiezza di comportamento che riguarda tutti noi, cioè, chi è senza peccato scagli la prima pietra, tutti noi siamo doppi, ecco, quello che ci devono fare è quello. La differenza mi sembra forte dell'Islam è che in qualche modo l'Islam ha strutturato quest'idea insieme ai giuristi, perché bisogna pensare che essendo una religione di diritto c'è una catechesi spirituale, c'è una catechesi teologica, c'è una catechesi etica, ma tutto questo è messo nel grande contenitore del diritto. E se noi immaginiamo la biblioteca islamica, questa scaffalatura sono i libri di diritto, là in quell'armadio in fondo ci sono i libri di teologia e quindi anche di etica, cioè la grande costruzione è una costruzione giuridica. E allora per fare stare in piedi la comunità, perché una comunità che ha rischiato di tante volte di spaccarsi, io direi, da quello che io ho capito, che ho studiato, dico qua, dove sono arrivato io, i giuristi hanno elaborato questa distinzione molto forte, che per quanto riguarda la comunità l'importante è l'involucro materiale dei comportamenti, quel che ti vediamo fare. Di quello che non fai, non è che allora sei benedetto perché tu, per fare un esempio concreto, vai a predicare in moschea contro l'alcol, torni, apri l'armadio, ti fai una ciucca bestiale dal venerdì fino a domenica. Ecco, questo me l'hanno detto in tanti, amici che frequentano per esempio le ville del Golfo, di questi emiri che poi finanziano la costruzione di moschee in tutto il mondo, quando entri nella loro dimora così trovi il tavolo dove c'è una piazza, ecco, di superalcolici, senza nessun problema. Quindi non è che l'Islam benedica questa cosa, bisogna stare attenti, no? Allora stai attento che Dio ti guarda, ti chiederà, anzi sei un ipocrita, è terribile, Dio ti chiederà conto, io però ho sempre possibilità di pentirmi, quindi rimane sempre questa faccenda. Però per quanto riguarda la vita della comunità, noi non entriamo in questo, è una questione tra te e Dio.
Ma posso chiedere una sua spiegazione? Noi almeno abbiamo una chiave per risolvere questo comportamento contraddittorio, quello del perdono, della confessione. Cioè, loro hanno qualche soluzione a questo comportamento che può essere contraddittorio.
Perdono,
chiedere perdono a Dio della nostra miseria, riconoscere la nostra miseria.
Ma questo musulmano staccherà, chiedi perdono a Dio e fai le buone azioni che consentono le cattive azioni, no? Quindi c'è una via, l'Islam ha una via, la richiesta di perdono, le buone azioni, non tornare più sul male, cioè c'è tutta una catechesi anche sul perdono, sul peccato. Però per quanto riguarda, visto che una religione di comportamenti è una macchina sociale e religione è Stato, l'Islam si arresta a quello che vede. Addirittura ci sono dei giuristi, il mio maestro Imam Shafi, una delle scuole giuridiche, delle quattro scuole giuridiche, sono andato anche sulla sua tomba al Cairo, ecco, a visitarlo, che ho studiato tanto, che a un certo punto volevo vedere dove era sepolto, che è quello proprio che lui ha strutturato questa idea, che il giudizio è su quello che appare. E lui arriva a dire questo, in un caso come la fornicazione, no? Che è uno dei reati capitali dell'Islam, che se due sono sposati, non solo per la donna, anche per l'uomo, c'è la lapidazione, e quindi noi non possiamo fare la raccolta di firme, perché loro contro la lapidazione di quella povera, perché loro dicono, ma scusate, noi non abbiamo potere, questa è una pena che è decisa da Dio e quindi non si può fare. In un caso così grave, l'imam Shafi, che ha bisogno, come sappiamo, di quattro uomini che contemporaneamente vedano l'atto sessuale, quindi una cosa abbastanza complessa, ma anche in questo caso lui dice, se quei quattro uomini si mettono d'accordo per non denunciare questo atto, è meglio. E quindi nel momento che uno direbbe omissione di denuncia della cosa, anzi di processo, se abbiamo saputo che voi, no, se uno può essere processato, e lui rimane Sciafi e dice è un peccato che bisogna lapidare, un reato, peccato, ma se si mettono d'accordo io lo considero meglio, perché in fondo è un po' quello dello scandalo pubblico. Cioè, è peggio lo scandalo, il peccato dello scandalo, è peggio per la città il cattivo esempio che si dà, che la figlia del grande commerciante è andato col figlio dell'emiro, ecco, che hanno avuto un rapporto così, perché qualcuno prende l'esempio, ecco, quindi è meglio coprire il velo di Dio, ecco, che, e poi però nel tribunale del cielo tutto sarà svelato. Tranne, e qua di nuovo è un elemento di tensione dell'Islam, dei racconti, in cui se uno è stato poi alla fine un buon, è morto avendo una buona opinione, dice che queste persone dei racconti fanno scendere, Dio fa scendere un sipario, perché siamo tutti sulla piana del giudizio, tutti nudi e circoncisi, cioè siamo tutti lì, e poi uno viene avanti, fa scendere un sipario e Dio dice, guarda che tu hai fatto questo, tu in casa ti sei ubriacato, tu sei andato con la tua vicina quel giorno, e lui dice, sì, è vero, guarda, ti chiedo perdono, così dice, e lui fa, e io ti perdono, poi tira su il sipario e dice, questo mio servo ha fatto tutto bene. Quindi Dio stesso nel giorno del giudizio può essere che continua a coprire il tizio, cioè tramette, sì, la verità viene fuori, poi con gli altri. Chiudiamo. Ci vediamo allora, chi vuole, il prossimo sabato sarebbe alla Dozza alle 10, faremo l'etica delle relazioni sociali.
Ma che cosa devo fare di questo qui?
Mi hai fatto registrare.